l'immagine suggestiva della copertina del libro su Calergi, edito recentemente dalle edizioni Radiospada, richiama l'immagine della Torre di Babele, l'immagine della Eurotower degli eurocrati. Ma cosa diceva il libro della Genesi 11:4, proprio sulla Torre di Babele? Facciamo una città ed una torre la cui cima arrivi al cielo e rendiamo famoso il nostro nome prima di dividerci per tutta la terra. Gli uomini sapevano che sarebbero stati divisi, ma con un gesto di orgoglio, di superbia, vollero edificare una città dell'uomo, come avrebbe poi spiegato Sant'Agostino. La Trinità, al numero 7, così punisce questa superbia: andiamo e confondiamo le loro lingue, e di lì li disperse il Signore sulla faccia di tutto il mondo. Quindi Dio punì la superbia che fondava la loro unione, non tanto il fatto che essi si fossero uniti, ma il fatto che essi si fossero uniti con la superbia. Infatti il libro della Sapienza preciserà, riferendosi all'episodio della Torre di Babele: ella, quando nella concordia dell'iniquità si fussero le genti, scoprì il giusto e lo custodì irreprensibile dinanzi a Dio. Quindi nella concordia dell'iniquità che va a fondere le genti. La dinamica, la lotta tra la città dell'uomo e la città di Dio è una costante nella storia umana e anche nella spiegata bene dalla teologia cattolica. L'apparente contraddizione diciamo, nel pensiero di Calergi, della sua opera del 1925, Idealismo pratico, il fatto che lui risulti essere da una parte progressista, da una parte messianico, risulti essere materialista e messianico, che sono due cose abbastanza in contrasto, profondamente antidemocratico e anche razzista in senso biologico. Ma poi filo bolscevico e in un certo senso favorevole al meticciato delle razze, al meticciato universale, il fatto che voglia un organismo superstatuale e delle nuove aristocrazie, e che quindi dal razzismo biologico passi all'esaltazione del meticciato. Tutto ciò sembra un'apparente contraddizione se la storia viene letta con le lenti deformanti dell'anticlericalismo. Di matrice giacobina, post-rivoluzionaria. Se facciamo un po' di storia, ci accorgiamo in realtà che la tecnica del cosiddetto solvet coagula è una costante. Bisognava distruggere un mondo, liquefarlo e ricostruirlo da capo, e ovviamente c'erano delle tappe, tra cui i nazionalismi e lo stesso comunismo. Noi queste cose le abbiamo sempre considerate grazie agli studi di Monsignor de Lassù, di Augustin Barruel, ma anche di Pierre Virion, Jan Moncomble, Pierre de Villemareste e lo stesso giudice Carlo Alberto Agnoli. Le prime tracce di un pensiero europeista le troviamo nella figura di Sant'Yves d'Alvèdre, che era già un erede del filosofo Comenius a cavallo tra il 1500 e il 1600, ispiratore delle attuali politiche mondialiste e membro dei Rosa Croce. Cosa prevedeva questo patto sinarchico, questa sinarchia tradizionale, secondo Sant'Yves d'Alvèdre? Una sfera alta nella quale ci sarebbe l'autorità, in buona parte occulta, contrassegnata da sincretismo religioso, e tra una sorta di unione delle istituzioni culturali e delle logge, e poi al grado più basso il potere, in buona sostanza gestito e considerato da un consiglio degli stati federati e dei comuni. E quindi nel XVII secolo, proprio nel momento in cui si era spaccata la cristianità, le società segrete tentavano contro il cattolicesimo di gettare le basi di una unità mondiale sotto il segno contrario a quello di Cristo. E quindi Sant'Yves d'Alvèdre poi ispirò gli alti iniziati che dirigono il mondo attraverso l'alta finanza e la tecnocrazia, come ebbe a scrivere lui stesso, e tra i prosecutori incontriamo Richard Coudenhove Kalergi, padre del movimento paneuropeo, sorto nel 1922, Su questa scia della dottrina sinarchica del 26, Calergi organizza il congresso paneuropeo, presieduto dal massone Benes della Cecoslovacchia, dove partecipano anche per la Francia, Leb per la Germania, Nitti per l'Italia e Monsignor Seipel per l'Austria, questo ambiguo personaggio che tramava contro la Chiesa stessa. Oltre il Kudenov Kalergi, propugnatori di un'Europa confederale inquadrata in un sistema piramidiale mondiale, anche altri operarono in seno a questo movimento. I padri di Paneuropa, i padri di questo progetto di Kalergi, erano ritratti sui muri durante questa riunione che lui organizzò, ed erano Vittor Hugo, Giuseppe Mazzini, Friedrich Nietzsche e ovviamente Comenius. Quindi niente affatto Carlo Magno o San Benedetto. L'Europa di Kalergi è un'Europa anticristiana. Se ciò non bastasse, ebbe proprio a dichiararlo lui in una seduta nel corso di una conferenza all'Accademia delle Scienze Morali e Politiche di Parigi nel 15 aprile del 1960, rifriggendo alcune lucubrazioni di Saint-Yves d'Alvèdre, affermava come la caduta dell'impero dei papi ha permesso la nascita dell'idea di una federazione europea laica. Questo in perfetta consonanza con Albert Pike, che appunto ebbe a dichiarare come quando Luigi XVI fu giustiziato la metà del lavoro era fatta e quindi da allora l'armata del Tempio doveva indirizzare tutti i suoi sforzi contro il papato. E quindi, passata la tempesta della Seconda Guerra Mondiale, salì al potere il generale de Gaulle in Francia, finanziariamente vicino al gruppo Rothschild, ideologicamente al patto sinarchico. Kalergi iniziò il suo discorso sulla Confederazione Europea, l'Europe delle patrie. Era infatti accaduto che gli accordi di Yalta avevano marginalizzato, quindi tra Stalin e Roosevelt, avevano gettato le basi di una spartizione del mondo intero e quindi contro questo bipolarismo USA-URSS, che di fatto inaugurava il predominio americano sul mondo, si levò appunto de Gaulle, strumento del patto sinarchico, che promosse un nuovo equilibrio internazionale mediante una ridistribuzione di zone di influenza. I fautori, ecco, di questa Europa unita si dividono in due posizioni, se vogliamo, tralasciando le influenze poi del circolo Bilderberg e di altri fattori. Fondamentalmente gli schemi sono quelli di una confederazione, quindi neutralista, che prevede un'Unione Europea basata su accordi di massima tra le varie nazioni, senza rinunciare alle loro prerogative. Ma gli organismi confederali rimangono solo come organi consultivi senza poteri decisionali. L'altra invece, federalista o atlantica, in cui i poteri passano dalle varie nazioni ad organismi sovranazionali, a favore dei quali abdicano da qualsiasi potere, tranne quello della stretta politica interna. Queste posizioni sono parallele, hanno la stessa meta e si fanno una guerra spesso anche apparente, soprattutto su tempi e metodi. Diciamo, le due fazioni, quella atlantica dei Rockefeller e quella neutralista dei Rothschild, tentano di escludersi a vicenda dal dominio del mondo. Ma ecco, ad esempio, se può sembrare favorevole agli Stati Uniti l'idea di un'Europa nella quale il governo è unico, quindi un'Europa federale che avrebbe un solo governo da condizionare, in realtà con tanti governi indipendenti, con tanti governi diversi, gli stessi Stati Uniti potrebbero giocare a dividere l'Europa a seconda della trattativa separata che viene fatta di volta in volta con questo o quel governo. Quindi è chiaro che non bisogna confondere, diciamo, la tattica, che può anche dividere gli interessi dei mondialisti, con ciò che è la finalità principale, la finalità chiara. E quindi noi sappiamo come questo progetto dell'Unione Europea già nel 2004 veniva denunciato addirittura da Ernesto Galli della Loggia con un suo editoriale della rivista Global Foreign Policy: l'Europa, la terra senza sogni. lamentando totale assenza di passione ed entusiasmo dietro la prospettiva politica dell'Unione Europea, orfana di un immaginario culturale di una forma fantastica. Quindi vediamo come poi la stessa idea di fondare l'Europa su ciò che è ovvio, cioè sulle cattedrali, sul cattolicesimo, venne bocciata, tra l'altro da un folto gruppo del Partito Popolare Europeo di matrice scandinava, inglese e tedesca, che appunto vedevano come un complotto papista, ecco, magari gesuita, il fatto di dover inserire le radici cristiane come fondamento nel preambolo della Costituzione europea, ma questa sverniciata, se vogliamo, prettamente linguistica, che sarebbe stata anche qualcosa di molto ipocrita, comunque non è stata concessa, e questo ci fa ben capire quali siano stati gli ispiratori, quali siano stati, i fondatori e con quale finalità è nata l'Unione Europea. Quindi nessuna volontà identitaria di porsi come blocco contrapposto ad altri blocchi regionali a livello mondiale, se non come diciamo gradino verso il mercato mondiale, verso il mondialismo più completo, ma sempre con una sorta di sudditanza e di soccombenza nei confronti degli Stati Uniti d'America, di quel potere lì. Ecco, all'interno di queste dinamiche, possiamo parlare di un buon complottismo, tra virgolette, cioè quello fatto da studiosi seri, da studiosi che appunto evitano ecco, di esagerare, di usare delle fantasticherie, ma si attengono molto all'analisi dei testi e dei fatti. Quindi ecco che propongono più documentazione, ragionamenti su dati di fatto che elucubrazioni fantastiche, e quindi anche il tentativo di un certo nuovo complottismo, ecco, di matrice giornalistica, comunque se vogliamo purtroppo molto presente anche in certi blog, che invece va a ridicolizzare tutto quello che è stato invece un grande lavoro che nel corso dei secoli, soprattutto la cultura cattolica, ha sempre portato avanti. Quindi non possiamo che ribadire come, ecco, purtroppo la bandiera dell'Unione Europea, che qualcuno ingenuamente ha interpretato come quella con le stelle gialle, come la corona della Madonna, ecco, purtroppo non è affatto così. L'Europa si fonda su principi che sono i principi giacobini, i principi di un'Europa comunque laica, con un forte sentimento anticristiano. E lo vediamo poi nei fatti, soprattutto anche ultimamente, nella progressiva imposizione di politiche gay friendly, di questa totale e assurda teoria del gender, che sta cercando di trasformare, di portare avanti la rivoluzione in interiore omine. Noi saremo sempre invece per favorevoli e apparteniamo a quell'Europa delle aquile, a quell'Europa delle croci, all'Europa delle cattedrali, all'Europa dei popoli cristiani, e non assolutamente all'Europa nicciana, pagana, rivoluzionaria, massonica, che propugna la teoria del gender.